Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto sabato 18 novembre 2023, promosso dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di Trieste, in collaborazione con il gruppo ecumenico SAE, Segretariato Attività Ecumeniche della sezione di Trieste, presso la sede di Via Rigutti 1 a Trieste, sul tema Inaugurazione del Museo Avventista della Bibbia e dell'Archivio Storico della Chiesa Avventista. Presentati dal pastore Michele Gaudio, ministro di culto della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, ospiti Don Valerio Muschi, delegato della Diocesi di Trieste per l'Ecumenismo, pastore professor Francesco Mosca, pastore emerito della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Serena Tonel, vice sindaco e assessore alle politiche economiche.
Benvenuti, un benvenuto da parte mia personale, ma anche a nome della comunità avventista che in questo momento rappresento. Allora, chi è abituale nell'avvenire nella nostra comunità sa benissimo che questa non è la disposizione abituale della nostra sala. Abbiamo voluto per questa occasione mettere questo tavolo centrale dove ci sono le Bibbie. Perché? Oltre al fatto che noi non potevamo ospitare tutti quanti voi nel locale dove le Bibbie sono conservate, perché è un locale angusto, non ci saremmo stati, ma perché abbiamo voluto dare a questa disposizione un valore teologico. La Bibbia al centro della comunità, la Bibbia al centro del gruppo dei credenti, dei fedeli. E questo credo che sia un valore teologico esistenziale molto forte. Noi abbiamo bisogno, proprio per volere di Dio, che questa parola, che la sua parola sia al centro della nostra fede, al centro della nostra vita. La parola di Dio ha ispirato uomini geni del passato. E i nostri musei sono pieni di arte, di immagini che raffigurano scene bibliche. E quindi questa Bibbia al centro è come se volesse dire: vogliamo celebrarla, vogliamo meditarla, vogliamo che ritorni veramente al posto dove si deve stare, al centro della nostra fede, a qualsiasi fede apparteniamo, perché la Bibbia non appartiene ad una comunità, appartiene al gruppo dei credenti universale. Qui su questo tavolo centrale vediamo Bibbie in circa 100 lingue diverse. Abbiamo voluto adesso dare un altro significato a questo tavolo centrale. Oltre al fatto che la Bibbia è al centro, è importante che noi che siamo intorno possiamo guardare l'altro attraverso la parola. Ognuno di noi guarda chi è di fronte attraverso la parola, in modo tale che la parola di Dio, prima di arrivare allo sguardo dell'altro, al volto dell'altro, attraversi la parola. E questo è un valore teologico importante, è un valore che dobbiamo riscoprire. Prima che il nostro sguardo si posi sull'altro, deve passare attraverso la parola di Dio. Una parola che purifica il nostro sguardo, una parola che santifica le nostre intenzioni, no? Le nostre parole. Mi ricordo chi è avvezzo alla scrittura, un testo della Genesi, quando Giacobbe e Esaù si incontrano. Dice il testo biblico, Giacobbe dice a Esaù: ho visto il tuo volto come uno che vede il volto di Dio. Cioè, sapere scoprire, cari amici, nell'altro il volto di Dio, riconoscerlo come fratello, riconoscerlo come amico, è fondamentale. Se soltanto il nostro sguardo, prima di posarsi sull'altro e viceversa, passasse attraverso la parola, fosse mediato attraverso la parola, fosse purificato dalla parola di Dio, forse le nostre relazioni sociali, familiari, cambierebbero radicalmente. E quindi questo tavolo, in questa posizione, vuole raffigurare anche questo invito che ci fa la parola di Dio, una parola che media tra me e l'altro. Bene, adesso diamo subito la parola ai nostri graditi ospiti. Inizierei con il vice sindaco, assessora Serena Tonel, e ti ringraziamo per la presenza.
Buonasera a tutti, per me è davvero un piacere essere qui e fare il saluto del Comune di Trieste, del sindaco Roberto Di Piazza, questa serata importante in cui si inaugura un nuovo spazio culturale molto ricco, che sarà sicuramente una ricchezza in più per la comunità, ma sarà sicuramente anche un valore in più per la comunità ventista e tutta la città, e mi fa piacere anche in questa occasione ringraziare il pastore e tutta la comunità per la partecipazione e l'adesione anche a Culto Musica, che è una manifestazione a cui io tengo particolarmente e che è nata proprio per esplorare la complessità spirituale e religiosa della nostra città. E voi oggi veramente lo dimostrate nel migliore dei modi, e anche con la presenza di tante autorità e di confessioni religiose e di religioni diverse, e credo sia una ricchezza davvero importante che la nostra città ha saputo coltivare nei secoli e che è una responsabilità nostra tutt'oggi. A dimostrazione che questi momenti di dialogo non sono mai abbastanza, grazie all'impegno di tutti noi. Davvero buona serata a tutti e grazie per quello che fate.
Do la parola a Don Valerio Muschi, delegato diocesano per l'ecumenismo e rappresentante del Vescovo Trivisi.
Grazie Michele. Io sono di casa qui perché insomma siamo non solo in amicizia ma anche in collaborazione per la predicazione della parola che ci è capitato di celebrare proprio qui. Ecco, porto sicuramente i saluti di Sua Eccellenza Monsignor Trevisi, che oggi appunto non poteva esserci, ma che ha molto a cuore, come noi sappiamo bene, ecco, la causa ecumenica, no? Cioè questo desiderio delle chiese di camminare assieme nel nome del Signore, insomma, ovviamente. E così ricordo un paio di cose per aiutarci a collocare il nostro incontro di oggi. Erano circa 60 anni fa che la Chiesa Cattolica entra in quel dinamismo che poi diventa il cammino ecumenico che la precede, perché il cammino ecumenico nasce in casa protestante, ma abbiamo aderito, ecco, con il Concilio Vaticano II, che ormai ricorrono i 60 anni dal suo inizio, ecco, nel 25 sarà i 60 anni dalla fine. E una delle cose di cui ci si è accorti durante questo percorso ecumenico di conoscenza reciproca, di rispetto, è stata che la Bibbia unisce. Infatti tra il 1975 e l'85 si è avviato e concluso positivamente il percorso della prima traduzione italiana interconfessionale della Bibbia. E sono sicuro che tra i volumi uno è sicuramente la TILC, no? Ecco la Bibbia. In bella vista, no? La tradizione che nel presentarla alla fine ci si è accorti tra cristiani, guarda un po', che si era molto più vicini di quanto si pensasse, no? Quindi la Bibbia che unisce. E un'altra cosa che vorrei ricordare a proposito della diversità che contraddistingue anche questo nostro ritrovarci questa sera è quell'evento che molti di noi c'eravamo 2 settimane fa, in l'audace per chiedere insieme la pace. Ecco, le diversità che si uniscono, come questa sera, sono segno che nel rispetto, nella speranza e anche in una base in cui crediamo che prima di tutto l'umanità, ma anche il Dio che ci parla, ecco, è possibile vivere, è possibile vivere bene. Quindi grazie.
Grazie. Grazie Don Valerio. Chiaramente il nostro museo non è completo. Ogni cosa, lo sappiamo, nasce allo stato embrionale, tutto nasce piccolo, no? Quindi è candidato all'ampliamento, allo sviluppo, eccetera. Attualmente abbiamo circa 102 Bibbie in lingue diverse, 102 lingue quindi rappresentate, e vogliamo ampliarle, quindi vogliamo continuare questo percorso con passione e determinazione, ampliarlo affinché ogni etnia, ogni patrimonio linguistico possa sentirsi rappresentato dalla parola e quindi tutti possono identificarsi con questo testo che è la base, diciamo, della civiltà moderna. Bene, adesso è il momento dell'Lectio Magistralis. Permettetemi di presentare l'ospite speciale per la nostra comunità che terrà la nostra lezione. Si tratta dell'ex professore e pastore emerito della Chiesa Adventista, il dottor Francesco Mosca, che viene da Milano è un biblista. E Francesco Mosca inizia il suo percorso di studi a Firenze con una laurea in lettere classiche, in specializzazione in filologia biblica. Continua il suo percorso a Newbold College, laureandosi in teologia, quindi in Inghilterra, poi continua negli Stati Uniti e conclude a Roma con un dottorato in teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana.
Il tema di oggi è proprio questo: la Bibbia arriva fino a noi. Potremmo dire che qualsiasi disciplina del mondo dell'arte è stata influenzata dalla Bibbia. Oltre alla musica, pensiamo alla pittura, alla scultura, al teatro, alla danza, alla letteratura. E vorrei giusto un pochino soffermarmi sul discorso della letteratura. Molti scrittori nel corso dei secoli hanno intinto la penna del loro calamaio nel calamaio della Bibbia per poter ispirarsi. È una prassi molto antica. Molto recentemente è stato sottolineato il carattere letterario della Bibbia, che ha una sua determinata estetica. E non per niente la Società Biblica in Italia ha dato inizio a una traduzione letteraria ecumenica e una traduzione in Fieri, e sono stati pubblicati soltanto alcuni volumetti del Secondo Testamento. Per i tipi della Morcelliana, qualche anno fa, nel 2017, è stata completata un'opera enciclopedica, La Bibbia nella letteratura italiana, 6 volumi. E l'Università di Trieste è ben presente attraverso la professoressa Tiziana Piras. Ho avuto modo di apprezzare alcuni saggi che lei ha scritto e ha pubblicato dei contenuti biblici molto interessanti dei nostri scrittori italiani, tra i quali anche Giacomo Leopardi. E ormai risale a più di 10 anni fa un volume pubblicato da Karin Schopflin, La Bibbia nella letteratura mondiale, un tomo di ben 370 pagine. E cito solo pochi versi del padre della lingua italiana, nonché sommo poeta Dante Alighieri, che parlando della Bibbia afferma: «La verità che quinci piove per Moisè, per profeti e per salmi, per l'Evangelio e per voi che scriveste, poiché l'ardente spiro vi fe almi». Dal canto 24 del Paradiso, sono andato a rileggermelo recentemente. E quindi potremo continuare per suffragare questa idea importante del valore e dell'importanza della Bibbia e come ha influenzato la cultura occidentale in tutte le dimensioni. Però dobbiamo fermarci qui perché il testo delle scritture ci aspetta, altrimenti non riusciamo a mettere a fuoco quello che è l'impegno di stasera. Oggi molti potrebbero chiedersi: ma come la Bibbia ha fatto ad arrivare fino a noi? Ci sono ancora delle fonti originali, dei testi che sono conservati, sono ancora disponibili in qualche biblioteca, in qualche museo nel mondo? In realtà di nessun libro, sia del primo che del secondo testamento, io preferisco usare questa nomenclatura e oggi si sta affermando nel mondo scientifico e accademico, primo e secondo testamento, piuttosto che antico e nuovo testamento. E non abbiamo il testo originale, no, abbiamo soltanto delle copie. Però consideriamo il fatto che per la maggior parte di tutti i classici, sia greci che latini, noi ci basiamo su copie che sono state scritte, che sono pervenute a noi, ma che sono datate 1200, a volte anche 1300 anni dopo che l'autore l'ha scritto. E quindi sono lontane tanto tempo dall'originale. L'unico caso forse è quello dello scrittore Virgilio, il cui intervallo scende a 350 anni. Per quanto riguarda invece il Secondo Testamento, è accertato che almeno per alcuni frammenti di manoscritti siamo a poche decine di anni dalla distanza in cui gli apostoli hanno scritto. Per cui nelle più importanti biblioteche del mondo sono conservate soltanto delle copie. Non abbiamo nessun testo, neanche nei manoscritti antichissimi di Qumran, che sono stati scritti dai profeti, ma sono soltanto delle copie. quale attestazioni bibliche abbiamo nello stesso testo biblico? E qui vorrei citare un testo, che è il testo di Esodo 24, 4 e 7, dove si parla del il libro del patto su cui Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Molto probabilmente poteva trattarsi di un papiro che Mosè aveva portato con sé uscendo dall'Egitto. In Geremia 36, inoltre, ci viene descritto come veniva vergato un rotolo, che spesso veniva scritto di dentro, il profeta dice di dentro e di fuori. Oggi in termine tecnico si dice recto e verso. E poi diciamo, oggi noi prendiamo qualsiasi Bibbia e siamo qui al capitolo primo della prima lettera di Giovanni, versetti da 1 e 4, no? Siamo abituati a leggere i passi e a trovarli così facilmente in tutte le Bibbie, però questa è una cosa molto recente. Nei manoscritti non c'era nessun tipo di divisione. Dobbiamo aspettare appunto l'epoca dell'introduzione della stampa nel XV-XVI secolo per la divisione in capitoli, che fu opera di Stephen Langton, arcivescovo di Canterbury, e che è stato gran cancelliere dell'Università di Parigi, e seguì per prima la divisione dei due testamenti, primo e secondo testamento, nei capitoli sulla versione in latino della Vulgata. E poi nel 1226 sono state introdotte nel testo biblico della Bibbia parigina. La divisione in versetti è stata invece opera di un ebreo originario di Lucca, Sante Pagnini, nel 1541 dedicò 25 anni per la traduzione dalla Bibbia dall'ebraico, che fu pubblicata poi nel 1527, e fu il primo a dividere la Bibbia ebraica, il Tanakh, in versetti. Robert Estienne invece, un prestigioso stampatore, eseguì quella che è l'attuale divisione in versetti del Secondo Testamento, che si viene aggiungere a quella di Sante Pagnini. E per la prima volta nel 1555 troviamo la divisione in capitoli e in versetti assieme nella edizione della Bibbia di Ginevra, che fu stampata in Svizzera nel 1560. Il testo, come tutti quanti sapete, il primo testamento fu scritto in ebraico e in aramaico, ci sono alcune sezioni del libro di Daniele e alcuni del libro di Esther in aramaico, con tutte le caratteristiche della scrittura ebraica. Non c'era vocalizzazione, la lingua ebraica, per quanti la conoscono, è una lingua consonantica, per cui quando leggevano automaticamente mettevano le vocali. Poi i Masoreti nel 5, nel 600, per paura che si perdesse la tradizione di come veniva vocalizzato, hanno escluso tutto un sistema di vocalizzazione, e il sistema che si affermò fu appunto il sistema di Tiberiade, che praticamente ha tutte queste vocali, il patà, lo shevà, tutti quelli che gli altri conoscono un pochino. Per il greco invece del Secondo Testamento le cose andarono leggermente meglio, perché i greci utilizzavano le vocali, però anche loro avevano la scriptio continua, perché sapete che i manoscritti antichi c'è la scriptio continua, cioè si scriveva sempre fino ad andare, quando si arrivava al limite si andava a capo, in qualsiasi punto della parola ci si trovava si andava a capo, no? Per risparmiare il materiale scrittorio, che era una cosa preziosissima. E adesso vorrei appunto vedere assieme a voi alcune diapositive. Cominciamo col primo codice, il codice di Aleppo. Questo codice è un codice veramente importante, è il testo più antico che avevamo dei rotoli di Qumran, è del 925-930. Sono praticamente 295 fogli. Purtroppo, a causa di un incendio nella sinagoga di Aleppo, caduta la Torah. Il professor Umberto Cassuto, nel 1943, il professor Cassuto è stato professore di filologia biblica all'Università di Firenze, nella quale mi onoro di aver studiato anch'io, e lui testimoniò che nel 1943 il manoscritto era ancora integro, e con questo incendio praticamente è andata persa gran parte della Torah. E questo è un altro codice antico, il codice di Leningrado. copiato nel 1008 da Shemuel ben Jacob al Cairo, quella che vedete qui nella Cantica del Mare, Esodo 15, è stato appunto scritto da Aaron ben Moshe ben Asher, che è uno dei grandi maestri della famiglia dei Massoreti. Ecco, qui veniamo a Qumran, questa scoperta che in realtà se ne continuerà a parlare chissà per quanto. Nel 1947 la scoperta di queste giare, e dentro queste giare praticamente c'erano dei sacchi, e dentro questi sacchi c'erano dei manoscritti, era la biblioteca di una comunità. Quello che potete vedere qui è praticamente un inno, uno QH. I codici sono fatti in base alle grotte. 1 è la prima grotta, Q Qumran, H è l'abbreviazione di Oda Yot, che sono appunto i canti che avevano gli ebrei. E praticamente una delle frasi che si legge è veramente molto simile a una frase che troviamo nel Salmo 21. Dice: i violenti hanno macchinato contro la mia vita, mentre io mi affidavo al tuo patto. Sembra proprio di leggere un passo della Bibbia, anche se questo non è un manoscritto biblico, perché a Qumran logicamente troviamo vari tipi di manoscritti di tipo giuridico, che riguardavano la comunità, testi liturgici, testi biblici, testi apocalittici, testi apocrifi, e come anche vedete il manoscritto 1QP Abacuc è un commentario, un pesher, vale a dire un commentario al libro del profeta Abacuc, in cui la profezia veniva applicata a quella che era la vita del tempo in cui stavano praticamente vivendo. Questo è uno dei manoscritti, è l'unico manoscritto biblico completo, ed è il manoscritto di Isaia, è del secondo secolo avanti Cristo, 54 colonne, ed è veramente qualche cosa di fondamentale. Era appena stato esposto e dopo 2 anni lo hanno ritirato per paura che fosse danneggiato, per cui c'è una copia al posto suo, perché deve stare in certe condizioni. È il testo completo di Isaia. Abbiamo anche un altro manoscritto di Isaia che non è completo, mancano soltanto le estremità, perché prima il rotolo veniva srotolato, così non era come i fascicoli che abbiamo noi. È 7 metri, vedete che ci sono i punti dell'ago della cucitura tra una pergamena e un'altra pergamena, c'è la cucitura in mezzo. È stato fatto un museo apposta per poter contenere questi rotoli. Gli architetti hanno fatto proprio quello che era la copertura di un'anfora, con degli spruzzi di acqua per mantenere bassa la temperatura e una protezione antiatomica. Questo è il secondo manoscritto che è presente a Qumran. Quello che è interessante è che questo manoscritto praticamente riproduce esattamente il codice di Aleppo che avevamo visto prima, e che era praticamente una copia di 1200 anni dopo. Cioè, noi abbiamo adesso il testo, potremmo dire, molto vicino all'originale, più antico che abbiamo del profeta Isaia, praticamente 1200 anni di copiatura. Il testo è stato copiato senza errori apprezzabili, con qualche consonante che può essere confusa, per esempio chi conosce l'ebraico, il bet e il kof per esempio sono molto, molto simili, e è facile che si possano confondere, però un esperto si rende subito conto che lì invece di una B ci deve essere una C. Questa per esempio è una Bibbia ebraica massoretica del XIII secolo, questa è una copia della biblioteca ambrosiana, questo invece è un Targum. Ecco, il Targum è una cosa interessante, perché quando gli ebrei sono tornati da Babilonia, praticamente la lingua aramaica ha soppiantato l'ebraico, cioè l'aramaico è una forma un po' dialettale, era diventata una lingua come oggi l'inglese, cioè è la lingua franca del Medio Oriente, e quindi è importante poter avere il Targum. Cioè, c'è un altro episodio, per esempio, nel Nuovo Testamento, quando Gesù nella sinagoga di Nazareth si alza, gli è dato in mano il rotolo del profeta Isaia. Ecco, interessante questa cosa, no? Cioè, quel rotolo di Isaia che abbiamo visto lì e che è stato ritrovato praticamente di 200 anni prima di quello che aveva in mano Gesù. Cioè, che significa che quel rotolo, per arrivare in mano a Gesù, diciamo così, ha dovuto subire perlomeno altre 5 copiature, se dovessimo usare questa cosa. E quindi Gesù ha letto il testo ebraico di Isaia, a fianco a lui appena cominciato si è alzato il targumista che ha tradotto in aramaico. Noi abbiamo questi targum che sono scritti, quindi sono molto importanti, perché oltre a essere diciamo così, delle traduzioni, spesse volte sono anche delle interpretazioni e ci aiutano a capire come nell'epoca veniva praticamente interpretato e considerato il testo. Questi appunto sono dei targumim del XI e del XIII secolo, cioè il targum di Onkelos e il targum di Jonathan, che riguardano appunto i profeti anteriori. E veniamo qui a un altro testo interessante, questo è il papiro di Ossirinco della 70, voi trovate qui la 70, qui proprio davanti a me c'è un angolino in cui c'è il testo ebraico, il testo della 70 e il testo greco, come oggi sono la base per tutte le traduzioni delle società bibliche. Questo si trova all'Ashmolean Museum di Oxford e ho avuto il piacere di poterlo vedere con i miei occhi. Ecco, questo è invece un codice della 70. La 70 è una traduzione che è molto importante per lo studio della scrittura, perché è una traduzione che è stata fatta prima di Cristo. Intorno al secondo secolo avanti Cristo, il grande studioso filologo Emanuel Tov afferma che siamo proprio nel secondo secolo avanti Cristo per la traduzione della 70, e ad Alessandria d'Egitto 72 saggi, secondo la lettera di Aristea, che erano dei rabbini, fecero la traduzione dall'ebraico al greco per offrirla alla grandissima biblioteca di Alessandria, per ordine di Tolomeo. E quindi questo credo che è veramente qualcosa di importante. Qui siamo all'esaplare di Origene, siamo già nel secondo secolo dopo Cristo. Origene ha messo in colonne diversi testi biblici e diverse traduzioni, proprio per evitare che ci fossero poi conflitti di interpretazioni tra ebrei e cristiani. Vedete, qui si vede molto più chiaramente le colonne di Origene. Ecco, qui siamo invece ai papiri del Nuovo Testamento. Questa è una pagina del Vangelo di Giovanni, del papiro di Bodmer, che sta trovato nel 1956 nella biblioteca di Cologny vicino Ginevra, e per la prima volta il testo biblico non è più scritto su un papiro arrotolato, ma come vedete sono fogli sovrapposti l'uno all'altro come in un libro. Questo è uno dei testi, anche questo molto importante, Ceste Betti Papiri, che contiene i quattro Vangeli canonici, un solo manoscritto, un papiro che ha tutti e quattro i Vangeli e quasi tutto il libro degli Atti degli Apostoli. Qui siamo nel 250, i Vangeli sono stati scritti verso l'anno 60-70, diciamo, no? Perché prima dei Vangeli sono state scritte le epistole dell'Apostolo Paolo, ci sono alcune l'epistola ai Tessalonicesi, che è il primo scritto che si ritiene del Nuovo Testamento, intorno all'anno 50-55, quindi i Vangeli sono sicuramente posteriori. Questo appunto è un altro papiro, contiene gran parte delle epistole di Paolo, ben 86 fogli, e questo è anche molto conosciuto. Questo è il più antico papiro, peccato che è solo un frammento di 8 cm per 6, e contiene il testo di Giovanni 18, è conservato alla Biblioteca Universitaria di Manchester, qui per ricordare appunto il lavoro che si fa nelle nostre università. Ecco, qui siamo invece al Codex Vaticanus, è una pergamena del 325, e qui è il testo di Seconda Tessalonicesi, è il più antico esempio della Bibbia completa in lettere onciali, quindi lettere tutte maiuscole, per un totale di 759 fogli di formato 27x27. E qui veniamo a questo personaggio molto importante, che non potevo ignorare, Friedrich Constantin von Tischendorf. Divenne professore di teologia di paleografia biblica e si dedicò alla ricerca testuale, alla ricerca dei manoscritti. E secondo uno dei più grandi critici moderni, Bruce Metzger, dice che Tischendorf scoprì più manoscritti, curò e pubblicò più edizioni critiche del Nuovo Testamento di qualsiasi altro autore. E infatti il Codex Sinaiticus, lo ha praticamente trovato lui, mentre era in visita al monastero di Santa Caterina sul Sinai, riuscì a salvare 129 fogli. I monaci li stavano usando per potersi riscaldare e li bruciavano. A una seconda visita, per riuscire ad avere altri fogli di questo, non ricevette niente. Nella terza visita, è interessante quello che è detto, scrisse alla moglie quando gli furono consegnati 300 fogli dai monaci, che lui non se l'aspettava, dice: avevo le lacrime agli occhi. Avevo le lacrime agli occhi e in cuore una commozione che non avevo mai provato. Cioè, che l'amore per le scritture che lo porta veramente a esprimere questo sentimento, no? Esiste ancora l'edizione critica di Tischendorf, se diverse biblioteche si riesce a trovare. È stata la base della critica testuale moderna. Oggi il lavoro che lui ha fatto è stato fatto poi continuato da altri. Abbiamo l'edizione critica con tutto l'apparato critico sulla quale i traduttori possono lavorare per poter produrre le loro traduzioni. Il codice alessandrino in pergamena, traduzione dell'Antico Testamento della 70, c'è cioè in questo codice, e più il Nuovo Testamento. Anche questo è interessante, e potremmo dire che anche qui c'è lo zampino di Tischendorf, perché è stato lui a riconoscerlo. È un manoscritto, come si dice in gergo, rescriptus, il codex di Efrem. In realtà nel 1200 è stato eraso il testo biblico e Efrem Siro ha scritto una sua composizione teologica, però è stato possibile con gli strumenti che abbiamo di poter recuperare il testo biblico che c'è praticamente è stato eraso. Qui abbiamo della versione siriaca. Ecco, una delle antiche versioni è la Siro-Peshitta, Peshitta vuol dire comune, una traduzione in lingua siriaca, che sono anche queste molto interessanti. Siamo nell'ambito delle traduzioni antiche. Questo invece è un manoscritto minuscolo del Nuovo Testamento, del Secondo Testamento. Sapete che a partire più o meno dal IX secolo sono tutti manoscritti di minore valore e sono detti minuscoli, però sono sempre tanti, importanti poter avere questi manoscritti. Ecco, qui vediamo un'altra traduzione, questa è la Vulgata Latina, è la più antica versione in latino della Bibbia. Erano diverse traduzioni, perché c'era l'africana, c'era la gallica, la vetusita, e quindi poi il famoso Girolamo si è trovato davanti a questa situazione per poter preparare la sua traduzione della Vulgata. Si basata prima sulla traduzione della 70, ha visto il primo libro della Genesi, poi ha cambiato programma, se n'è andato a Gerusalemme, è andato a studiare ebraico con i rabbini e ha dato vita a quella che è la cosiddetta traduzione della Vulgata in latino, che all'inizio ha fatto molte difficoltà ad affermarsi, ma che successivamente ha preso piede. Col Concilio di Trento sapete che la Vulgata fu considerata ispirata quasi quanto tutta la Bibbia, anche se era soltanto una traduzione. Questa Vulgata è stata poi vista e rivista. La prima revisione fu quella sotto il pontificato del Papa Sisto, è chiamata appunto Sistina, poi successivamente la Sisto Clementina, e questa qui l'ho avuta per concessione del pastore Gaudi, perché è la Bibbia che trovate lì aperta. Come anche questa, la Sacra Bibbia di Vence, è la prima edizione della Bibbia in italiano del teologo De Vence e del rabbino Paul Drach. Ecco, veniamo qui brevemente al testo originale, cioè al testo greco-latino di Erasmo da Rotterdam, che fu il primo a essere stampato dallo stampatore Froben, uno stampatore svizzero. Come potremmo dire, anche allora si doveva bruciare la concorrenza, no? C'era in realtà la concorrenza spagnola della Complutense, e allora si decise di poter andare a stampare, anche se a Erasmo da Rotterdam mancava tutto il testo greco dell'Apocalisse. Fece lui la traduzione dal latino al greco e la mise nel testo greco, ma non era il testo greco originale. per cui spesse volte ancora oggi alcune traduzioni come la vecchia Diodati, che erano basate sul testo di Erasmo da Rotterdam, sono state riviste perché c'è la riveduta, perché poi ci sono le acquisizioni dei manoscritti importanti e quindi è importante ricordarci di questo grande personaggio Erasmo da Rotterdam. Non per niente i ragazzi delle università fanno l'Erasmo, perché è un grande padre della cultura, filosofo, saggista, umanista, teologo, è stato sicuramente fondamentale per la cultura occidentale. Ecco qui questa traduzione invece che vi dicevo della Poliglotta Complutense, e uscì praticamente alcuni anni dopo, solo nel 1522, veniva pubblicato a stampa il testo greco, che all'epoca era considerato il testo più attendibile. Questa è la Bibbia ebraica a stampa, già nel 1488 era stato appunto stampata da Soncino, e qui già nel 1988 c'è il francobollo per ricordare il cinquecentenario. C'è la Bibbia di Wycliffe del 1382, la traduzione sulla Vulgata, logicamente, perché all'epoca e anche fino al 1700-1800 si traduceva sempre dall'edizione latina. Solo Lutero cominciò a tornare indietro agli originali per poter portare. Questa è in italiano, Bibbia Malermi, che veniva fatto riferimento prima, 1471, la prima ad essere stampata in lingua italiana. E qui siamo appunto al Nuovo Testamento di Lutero, che fu stampato a Wittenberg, e poi la Bibbia di Lutero. Questa è la di Tyndale, sia il Nuovo Testamento che la prima Bibbia stampata in lingua inglese, prima ancora della famosa King James. Io l'ho messo un po' in ordine cronologico, per cui poi qui troviamo altre immagini del Nuovo Testamento di Brucioli, della Bibbia di Brucioli del 1532. Facciamo appunto questa carrellata. Questa è la Bibbia di Santi Marmochino del 1538, e questa è la Bibbia di Olivetano, che fu praticamente commissionata dai Valdesi per avere una Bibbia in lingua francese. Ecco, questa è la Bibbia di Ginevra, nella quale poi compariranno le divisioni in versetti, e questa fu tradotta dai rifugiati inglesi a Ginevra che erano scappati dalla persecuzione di Mary Tudor. E questa è la famosa Bibbia Diodati, che è stata praticamente il fiore all'occhiello del protestantesimo. Nell'anno del cinquecentenario del Diodati, la Mondadori ne ha fatto un'edizione pregiata in 3 volumi. All'età di 22 anni Diodati era già docente di ebraico a Ginevra, a 21 anni, correggo, questa sua passione l'ha portato poi a tradurre sia in francese che in italiano diverse edizioni della Bibbia. Questa è la famosa King James Version, la famosa versione di Re Giacomo, che in tutto il mondo anglosassone è considerata quasi come se fosse ispirata, però come abbiamo detto prima era basata sul testo di Erasmo da Rotterdam, che aveva delle lacune che sono state così superate dalla scoperta dei manoscritti di Tischendorf e così via. Qui abbiamo altre traduzioni in lingua italiana, sono tutte presenti qui per la raccolta delle Bibbie qui della comunità di Trieste, quella di Milano e di Prato, tradotti da Antonio Martini. Questo invece è sempre di Martini, un Antico Testamento pubblicato a Napoli. E qui veniamo ai testi attuali sui quali si lavora nelle diverse società bibliche britanniche, forestiere, italiane, di tutto il mondo. La Bibbia ebraica Surtkarzen, che è basato sul codice di Leningrado, quindi non sono ancora inserite tutti i ritrovamenti di Qumran. Invece si sta lavorando a quella che è la Bibbia ebraica quinta, che è un testo anche questo molto importante da poter conoscere, soprattutto per gli studiosi. Finora sono stati pubblicati 8 volumi, è uscito giusto quest'anno il libro di Giobbe, di più di 350 pagine, l'anno prossimo dovrebbe uscire il testo di Ezechiele. E quindi oltre al testo di Leningrado ci sono le varianti inserite dai testi biblici di Qumran, e questo per gli studiosi è un apporto non indifferente. Questa è la 70, che trovate proprio nello stesso formato anche qui. Questo invece è il Nuovo Testamento greco, praticamente la 28esima edizione, la 29esima è attesa per il prossimo anno, però quando ci sono queste nuove edizioni in realtà alla fine il testo non cambia, al massimo ci sono delle variazioni per quanto riguarda l'indice delle varianti che si trova a piè pagina. E questo sempre il Greek New Testament che segue quello di Aland. Io mi fermo qui e vi ringrazio della pazienza.